approfitto per allargare subito la domanda sull'intellettuale a un momento un po' più ampio. Dalle parole che ho sentito durante questa ottima lezione, mi è parso di comprendere che comunque la lezione degli italiani sia stata anche quella di governo e anche quella di costituzionalista, cioè nel momento in cui abbiamo iniziato a essere Italia secondo un progetto, sia stata una lezione che ha recepito, mi pare in maniera anche un po' passiva, la lezione di Kelsen, secondo cui una volta che abbiamo indovinato un aspetto altamente formalistico, poi i processi che ne conseguono, non dico che quasi vanno bene per come vanno, ma quello deve essere il nostro tesoro intoccabile che ci permette di stare in piedi. E abbiamo visto che questo tutto sommato non è vero, perché nel corso dei tempi l'assenza di una reale programmaticità, una capacità di incidere sulla realtà dei processi, anche qui la lezione di Habermas mi sembra insufficiente da questo punto di vista, mi pare ci abbia messo in chiaro che il formalismo, non esiste quel famoso salvagente della forma di cui parla un altro filosofo del diritto in Italia, per cui in qualche modo ci possiamo attaccare alla legge, alla norma, a una norma superiore, e con questa riuscire a mandare avanti dei processi naturali. Addirittura il tema della correzione di potere ha fatto venire fuori questo continua alternanza tra giustizialismo, sistemi legati alla protesta e agli accordi, chiamiamoli sottobanco, eccetera eccetera. Cioè parrebbe che la nostra narrazione italiana, se vogliamo chiamarla in questo senso, in un ambito un po' più sociologico, quando trattiamo di antropologia politica, sarebbe più legata a un continuo stato di necessità fintamente coperto da una formalità che è quella della Costituzione, di un ordinamento che è quello che abbiamo ereditato dal diritto romano, che però tuttavia non è capace di formare da solo una narrazione, che non è capace di programmare, che non è capace di far sì che l'intellettuale che dice la verità ma sappia anche istruire quella classe intermedia formata da dirigenti, da uomini di scienza, perché le narrazioni formano anche la scienza, e anche la stessa classe politica, tale da creare un senso comune, il senso comune che è un pilastro della nostra italicità in un certo senso. Siamo legati in questo senso alla storia della Chiesa, anche non solo alla storia della Chiesa. A mio parere che abbia completamente perso la capacità di collante e di determinatore di anche processi di autocorrezione. E quindi in tal senso io volevo capire se esistono delle risposte, soprattutto di fronte all'argomento postmoderno, perché fino adesso abbiamo parlato di modernità e la lezione, chiamiamola così, è stata sulla modernità. Il postmoderno, quindi internet e tutti diciamo, i circuiti nuovi e le definizioni nuove, comprese quelle politiche attuali, Obama e Renzi compreso, hanno un tessuto che è, dovrei dire, impermeabile rispetto a questi elementi di cui ho parlato. Se ne nutrono, lo fagocitano. Chi utilizza oggi un mezzo, Marshall McLuhan diceva che il mezzo è anche il messaggio, no? E quindi chi oggi utilizza internet ha uno strumento estremamente dinamico ma privo completamente di orientamenti. E quindi il messaggio di chi utilizza solo internet, non avendo alle spalle una narrazione, come dicevo prima, sarà un messaggio fluido e incapace di autoregolarsi. Non esistono sistemi auto-organizzativi nella postmodernità. È impossibile pensarci oggi continuazione dei moderni, cioè continuazione di quella che è più o meno la generazione presente in questa sala. Quindi quella mia domanda è questa: come possiamo generazioni nuove dialogare con il formalismo, il processualismo, gli aspetti legati alla costruzione di narrazioni, se queste non ci sono, e come possiamo organizzarle se manca una classe anche di saggezza, dovrei dire, capace non solo di intuire quali che sono questi strumenti, ma soprattutto di accompagnare in maniera non assistenzialistica le nuove generazioni, e non permettendo che le teste migliori se ne vadano all'estero. Questo è il problema. Grazie.
Poi tu. No. Arrivo.
L'intervento di Roberto Valentini, sono di Nuova Zelanda. L'intervento che mi ha preceduto ha in gran parte svolto e declinato una serie di interrogativi e di spunti che in qualche modo erano anche la mia domanda. Dico solo perché ho chiesto una postilla sull'intellettuale, nel senso che mi riconosco perfettamente nella potrebbe essere la missione dell'intellettuale per eccellenza, quella di essere il critico, la coscienza critica del principe. Però penso, e da questa definizione che credo sia molto esaustiva, credo però che sia importante anche declinare il tema, l'intellettuale, la questione intellettuale, appunto, un po' come ha fatto il signore di prima, con altri ruoli, per cui in che modo l'intellettuale riesce a inserirsi nelle agenzie che creano senso comune, ma ponendosi anche in un'Italia che secondo me, come dire, è un altro tratto distintivo, la sua capacità di disorganizzazione, cioè gli italiani sono disorganizzati per eccellenza, mi sembra, e lo stiamo dimostrando ormai anche in tante. Allora, il concentrarsi anche come ricerca proprio scientifica, io credo, su questo aspetto di come all'oggi, nel qui e ora, per l'affresco storico che tu, lei ha fatto, mi sono riconosciuto tantissimo, non riconosciuto, è un, come dire, un sentire che, come molti di noi, credo, hanno a che fare o con la politica o con l'agire sociale, è un qualcosa che ormai da molto tempo sento, questa necessità di profondità nel capire dove nascono i problemi, però siamo molto indietro, io credo, nel cercare di capire appunto il che fare. Il che fare, io me lo sono sentito alleggiare stamattina ogni 3 minuti, e credo un po' tutti noi e l'abbiamo detto. È altrettanto vero, ed è un bagno di realismo e di umiltà probabilmente, il fatto che la complessità in sé, intrinseca del nostro vivere qui e ora a Milano, in Italia, eccetera, e la complessità globale derivante dalla globalizzazione sono, come dire, cose che ci fanno dire possiamo fare qualcosa, ma probabilmente il nostro piccolo agire quotidiano è molto marginale. Ciononostante, e questo io credo c'entri con la sua esortazione, bisogna fidarsi, perché se dicessimo così, non sono, come dire, smarrito di fronte alla complessità, sto a casa, guardo la televisione, io invece voglio
continuare. No, muori addirittura.
O muori, sì. Voglio continuare a lavorare. Allora pongo l'ultimo tema, che a me sta molto a cuore per il tipo di attività in cui mi sento impegnato, e lo snodo è il sapere, la conoscenza, la scienza, la cultura, questo spessore che lei stamattina ha, come dire, evocato, con la politica e i partiti. Per cui allora anche qui, come dire, come riusciamo a connettere questo grande spunto di questa mattina sulla, su, non tanto la complessità, ma la complessità della storia italiana, e quanto ci deve stare dietro alla politica questa coscienza, come innestare questa cosa? Io nel mio piccolo vedo un'enorme difficoltà a creare i canali di comunicazione tra questa miniera di sapere che in qualche modo è già formata e l'agire il nostro quotidiano. Questo era un po' questo il mio snodo.
Andrea? Poi persino dopo tu.
Sì.
Allora,
molto brevemente, io per fare una domanda al professor Natoli, vorrei partire da una constatazione, da un'asserzione che mi pare abbastanza consolidata. Questa mattina si è evocata la trilateral, e da questo punto di vista io penso che uno degli obiettivi appunto della trilateral, quello cioè di creare maggiore governabilità, si sia ormai raggiunto, purtroppo però comprimendo gli spazi di democrazia. Io penso che il concetto di governabilità sia essenzialmente un concetto di destra, e che per raggiungere appunto questo obiettivo sia appunto indispensabile che parallelamente ci sia una compressione dei diritti. Dico questo per appunto formulare una domanda. Qual è la domanda? La mia domanda è: qual è la compatibilità tra cittadinanza e quindi democrazia e capitalismo? In sostanza, per sbloccare la democrazia nel contesto creato attraverso le modalità da trilateral, com'è possibile coniugare una partecipazione popolare e una espressione di democrazia diretta, reale e non solo, come dire, sancita sulla carta, con un modello di sviluppo capitalista che ormai secondo me manifesta delle palesi contraddizioni? I 30 vent'anni successivi alla seconda guerra mondiale, quelli della Convenzio ad Excludendum del Partito Comunista e per moltissimi anni del monolite democristiano, ha portato però, come anche lei ha sottolineato stamattina, a una crescita del nostro paese e a un'espansione dei diritti. Io penso che l'autostrada del Sole, tanto per fare l'esempio di un'opera pubblica, o la metropolitana 1 di Milano, della quale in questo periodo si celebrano i 50 anni, sarebbe poco realizzabile ai giorni nostri, proprio perché, tanto per fare una temporalizzazione che lascia il tempo che trova, dall'inizio degli anni 70 in poi, io penso che ci sia stata invece una fase discendente della democrazia e di compressione dei diritti nel nostro paese che ci ha portato nella condizione attuale. Personalmente penso, e concludo il mio intervento su questo, che l'attuale rappresentanza politica, almeno da un paio, due, tre o anche quattro governi a questa parte, rappresenti una modalità di democrazia bloccata anche peggiore di quella dei tempi della Convenzio ad Excludendum, con un di più. Non so se devo finire qui o aggiungere.
Tu finisci, che tanto lui ha capito di là a origine, si mangi
dai. No, tanto per intrattenere, allora non so cosa dire. Con un di più, e proprio veramente su questo concludo, con un di più che ha a che vedere appunto con la biologia dell'ideal tipo italiano, che ha quel retaggio guicciardiniano, machiavellico, di familismo amorale che ci portiamo dietro e dal quale e dal cui fardello non riusciamo proprio a liberarsi. Tanto che Prezzolini, un autore che forse possiamo ascrivere alla destra storica, descriveva nel suo codice dei comportamenti degli italiani, che è del 29, quindi non è proprio dell'altro ieri, un'Italia, un contesto italico in cui persino le cose legali si ottengono in maniera illegale. La fine del consenso popolare di Tangentopoli in Italia, proprio su questo veramente concludo, è anche stata probabilmente determinata dal fatto che fino a quando si andava a colpire gli alti papaggi, la politica, espressione di quella rappresentanza che poco rappresentanza era, il consenso popolare c'è stato. Quando gratta gratta si arrivava fino alla raccomandazione per entrare in un ufficio postale, a questo punto la società civile, che non sempre così civile è, non c'è più stata. Grazie.
Chiudiamo qua, poi c'ho, dopo queste risposte un'altra terzina e poi chiudiamo perché i tempi sono quelli. Dopo c'è Mangano, Mauri ed Eugenio, così mi ricordo anch'io. Vai.